Oltre Lago, la radio che legge i libri per te. Iniziamo la lettura. Dalle storielle per granchi e per scorpioni di Luigi Locascio, Il mondo spensierato. Mi piacerebbe dire. Mi piacerebbe poter dire una cosa, anche solo una cosa, ma non ho niente in testa. Ultimamente non ho niente da dire. E riuscire a pensare una cosa sarebbe molto importante per me, che da giorni non dico più niente. Parlare senza pensare? Parlare così, in un modo o nell'altro? Dovrei cercare di dire qualcosa, comunque qualcosa, senza averla già prima pensata? Non lo so. Confesso che faccio fatica. Dire qualcosa senza che prima mi sia venuta in mente è una cosa antipatica per me. Una cosa perfino un po' sconcia. Voler aprire così, a prescindere, la bocca, a tutti i costi per parlare. Eppure ci sto provando, non lo dico tanto per dire, giuro, ci sto provando. Sono giorni che ci provo, ma è una cosa difficile. Forse una cosa non solo difficile e sconcia, ma a quanto pare davvero inconcepibile, davvero impossibile per me, almeno. E infatti non riesco, ci provo, ci riprovo, non ne sono capace. Sarà facile per gli altri, non per me. Per far cose simili non sono buono, non lo sono mai stato. Un tempo parlavo tanto, ma solo perché in quel periodo mi capitava di pensare qualcosa, di pensare anche più di qualcosa. Adesso è diverso, adesso non penso e non parlo. Non so se l'ha fatto per aiutarmi, per incoraggiarmi o chissà per quale altro motivo, ma un amico di quelli più stretti, un amico strettissimo, mi ha detto che non è necessario pensare per parlare. Si può anche dire qualcosa senza pensare, senza rifletterci sopra. Dire, parlare, affermare qualcosa, tutto questo si può fare senza tanti problemi, senza tante paranoie. Mi ha detto il mio amico, si può fare così, come viene, senza starci a pensare chissà quanto. Ripeteva con estrema convinzione. E aggiungeva che chi pensa, chi si mette a ragionare, viene travolto in questo tempo inutile, in questo tempo morto, viene soffocato dalle parole degli altri, diceva il mio amico, dalla forza terribile e impetuosa, dalla fretta dannata delle parole degli altri, di tutte quelle persone spontanee, spregiudicate, che marciano dritte e che quasi si dicono a caso. Per questo, insisteva il mio amico, conviene parlare senza tante menate, senza doversi scomodare a pensare, senza per forza accanirsi a cercare un pensiero che tocchi la lingua, un pensiero anche piccolo all'inizio, un pensierino, che invece, ma lo si scopre sempre dopo purtroppo, poi non si accontenta tra l'altro, non si sa fare mai bastare un solo suono, un fiato solo per riuscire a chiarirsi. Ha voglia di strafare, di straparlare il pensiero e si mette a riempire la bocca, così dritto in piedi, tutto gonfio e spocchioso magari, sì, perché i pensieri sono fatti così. Si danno proprio certe arie. Secondo il mio amico, hanno la puzza sotto il naso i pensieri, chissà poi come mai, anzi, il motivo è semplicissimo, insisteva il mio amico, il pensiero è sempre tronfio e fa la ruota. Il pensiero è un po' come un pavone presuntuoso e questa cosa dipende dal fatto che si sente superiore alla parola che lui stesso ha pensato. E perciò questo pensiero la fa da padrone, vorrebbe fare il dittatore, dominare la parola che si è appena fabbricato o che crede di essersi fabbricato e che ora pensa di usare al suo posto là fuori. Ma ormai, arrivati a quel punto, è troppo tardi. Eh sì, troppo tardi, perché questo uragano di parole non è il peggiore dei disastri che ci portano i pensieri. La vera catastrofe è piuttosto il tempo. Tutto il tempo che il pensiero passa chiuso nella testa per pensarsi, sì, lì davanti al suo specchio dubbioso, al suo specchio indeciso, estenuante. Il pensiero. E mentre si intrattiene con se stesso e senza alcun ritegno, non fa niente di meglio che pensarsi addosso. Ecco, che nel frattempo tutto il resto rallenta, si sfalda là fuori e va in rovina. Si manca il momento del mondo e qualunque occasione alla fine è perduta. Mentre il pensiero si pettina e si improfuma, la parola sta lì ad aspettare, sosteneva il mio amico. E quando alla buon'ora questo pensiero lento e puntiglioso, questo pensiero faticoso finalmente arriva, la tua parola è ormai in ritardo. Una vecchia parola inutile, sprecata, finisce là, in mezzo, affogata nel mare delle altre parole. Di quelle parole veloci buttate dagli altri, già fatte, già pronte, scagliate in maniera aggressiva, parole sguaiate, già esatte e senza scrupoli, che succhiano il tempo, il tuo tempo, si mangiano l'aria, la tua aria, e non lasciano spazio. Altro spazio a chi arriva in affanno a quell'ora. Troppo tardi ormai, mi diceva un po' afflitto il mio amico. E quindi lasciamo stare questo stupido freno, questa zavorra stanca dei pensieri. Proviamoci almeno, basterà la parola, basterà una parola che esca fuori e incontri il mondo. Questo basterà. Basta e avanza, dire al volo, di scatto, la parola che va dritta, veloce, la parola imprevista, efficace, non per forza una cosa già prima pensata, come dice il mio amico. Troppo facile a dirsi. Sembra così normale, ormai lo fanno tutti, a quanto pare. Mi dispiace, ma non ne sono capace. Fosse anche una brevissima parola, non so perché, devo un poco pensarla, almeno un poco. Altrimenti preferisco stare zitto. Se non mi arrivano pensieri in testa, starò muto. Sì, molto meglio stare muti e ascoltare. Anche se gli altri sbaglieranno ogni cosa, anche se gli altri stordiranno l'aria con le loro parole veloci. Anche se gli altri vorranno assalirmi con le loro parole appuntite, con le loro parole taglienti di zanne e d'artigli. Pazienza. Non posso certo snaturarmi. Sono fatto così. Certe cose te le trovi così e non puoi cambiarle. Non si possono cambiare. Starò zitto. Va bene? Quando riprenderò a pensare, allora sì che le parole mi verranno in bocca, così a cascata, direttamente dai pensieri, e scenderanno dalla fronte più giù, fino alle labbra, tutte giuste però, o quantomeno pensate. E se poi non dovessi riuscirci, se non riuscissi più a pensare e a parlare, e questa cosa poi durasse troppo a lungo, beh, tanto varrebbe in questo caso partire, andare altrove. Lasciarsi alle spalle pensieri e parole. A che serve stare qui se non si può più parlare, se non si può più pensare? A che serve? A che serve rimanere se nessuno può sentire la tua voce, se non trova alcuno spazio il tuo pensiero? Meglio andarsene da qui. Zitti zitti, andare via dopo tutto. Me ne vado. Sto andando, senza avere nessuna paura. Forse solo vergogna, sì, una certa vergogna. Non tanto di partire a bocca chiusa. Mi fa male questo mondo impoverito e di lasciarlo così, vuoto e spensierato. Dalle storielle per granchi e per scorpioni di Luigi Locascio, Il trasloco. Con una decisione pressoché unanime di tutti i suoi abitanti, dal 4 di luglio di quest'anno gli Stati Uniti d'America si sono trasferiti in un appartamento di Mazatlán, la stupenda città messicana affacciata sull'Oceano Pacifico. Questo non vuol dire che gli Stati Uniti abbiano dovuto rinunciare alle loro consuetudini, a quello stile di vita che li ha resi famosi in tutto il mondo. Basti osservare, per fare solo un esempio, che la ricerca della felicità continua a essere uno dei diritti fondamentali del popolo americano. Spostando gli Stati Uniti appunto a Mazatlán, tutti i cittadini hanno pensato di trasferirsi al termine di una serie di riflessioni e di confronti incentrati sulla questione che recentemente ha più tenuto banco nelle dispute tra opposte fazioni politiche, ovvero la massiccia migrazione di messicani verso il nord del continente. Sì, deve a un certo Donald Smith la prima scintilla di quest'idea, che ha poi incendiato la mente del popolo degli Stati Uniti, mai così concorde come questa volta. Un'intuizione davvero straordinaria. La terribile piaga dei migranti provenienti dal meridione non si sarebbe mai risolta edificando un muro, per quanto imponente. Per evitare l'invasione di orde caotiche messicane si doveva invece semplicemente andare via, spostarsi, traslocare in un luogo segreto, non facendosi mai più ritrovare. E così Gli Stati Uniti, di punto in bianco, hanno fatto le valigie e, approfittando di un buco nella rete che li separa dal Messico, si sono introdotti clandestinamente nel paese di Panchoville di Carlos Santana, diretti più a sud-ovest, lungo la costa, verso una località tranquilla, nel più assoluto anonimato. Giunti a destinazione, si sono sistemati in un appartamento situato al quarto piano di un bellissimo palazzetto, proprio del centro di Mazatlan, un edificio di architettura tipicamente coloniale, con patio interno e gerani ovunque, affacciati dai balconi. In poche settimane, grazie all'apertura di farmacie domiciliari e alla somministrazione gratuita di massicce dosi di sostanze psicotrope, i cittadini sono riusciti a contrastare con successo ogni problematica connessa con l'adattamento climatico e con l'ansia da nuove prestazioni. Di raggiungere un equilibrio con gli abitanti del luogo non c'è stato bisogno, perché gli Stati Uniti, sin dal loro arrivo, si sono chiusi in casa senza nessuna intenzione di mischiarsi con i nativi. I 50 stati americani, più il distretto di Columbia, hanno preso possesso della casa, trovando in brevissimo tempo accordi soddisfacenti per la distribuzione e lo sfruttamento degli ambienti comuni. Una volta superate le difficoltà interne, non restava che riattivare il rapporto con gli altri paesi del globo, soprattutto in materia di importazione delle merci, visto che gli Stati Uniti sono tra i maggiori consumatori di ogni possibile risorsa mondiale. Ma anche questo nodo è stato sciolto brillantemente, contando su un lavoro diplomatico raffinatissimo, portato avanti di concerto dalle ambasciate americane disseminate in tutti i paesi della Terra, eccezion fatta per quella del Messico ovviamente, e dai loro sofisticati servizi segreti, gli Stati Uniti hanno siglato accordi commerciali riservatissimi ed estremamente vantaggiosi per riuscire ad accogliere i vari prodotti provenienti dall'estero in maniera comunque discreta, senza dare nell'occhio. Per favorire la consegna delle merci a Mazatlan bisognava a ogni modo rinforzare le infrastrutture, potenziando le vie di comunicazione, complessi aeroportuali, arterie stradali, reti ferroviarie, collegamenti navali. Di fondamentale importanza è stato in tal senso l'arrivo di cospicui capitali provenienti da tutti i paesi del mondo. Pur rimanendo sbalorditi dall'improvviso miglioramento del proprio sistema di trasporto, i messicani non hanno avuto finora nessuna intenzione di indagare sui veri motivi. Eh sì, perché questo impressionante afflusso di denaro, forse temono con un'esternazione troppo drastica, troppo polemica, di indispettire i facoltosi investitori, quasi certamente stranieri, e soprattutto intenzionati a rimanere ignoti, provocando magari involontariamente l'immediata interruzione di questo miracolo economico, in grado di ammodernare il Messico in maniera impensabile fino a qualche anno prima. In realtà ogni cosa sembra procedere secondo i piani, senza eccessivi fastidi. Certo, in Calle Emiliano Zapata 79, cioè lì dove è ubicato l'appartamento in cui si sono trasferiti gli Stati Uniti d'America, c'è un viavai esagerato di magazzinieri, camionisti, scaricatori, spedizionieri, una folla di gente impegnata nella consegna delle forniture, ma gli abitanti del quartiere non sembrano essersi accorti di niente. È gente distratta o immersa nei propri piccoli problemi esistenziali o ancora impegnata a pianificare un programma di evacuazione, di fuga dal Messico per raggiungere il Regno Dorato, il fantastico paese degli Yankee. Molti comici americani e lo stesso presidente degli Stati Uniti nei suoi discorsi ufficiali non smettono di fare battute spiritose sui poveri messicani che partono, arrivano faticosamente alla frontiera e quando credono di avercela fatta, eccoli invece spatriati in una faglia, in una voragine immensa, in un vuoto di continente in cui per la foga sprofondano con i loro brutti cappellacci e i loro orrendi baffoni. E giù risate! E il fatto di avere risolto il problema dell'immigrazione ha generato sin da subito tra gli abitanti degli Stati Uniti, quelli ovviamente domiciliati in Calle Zapata, un clima di pacificazione e di solidarietà che permette di superare gli inconvenienti derivati dalle dimensioni ridotte dell'appartamento. Va però riconosciuto, per non nascondere nulla, che le file un po' prolungate davanti ai due soli bagni della casa, la turnazione spasmodica per programmare l'accesso alle brande dei quattro minimo dormitori e non ultimo tra i disagi il divieto assoluto motivi di sicurezza, di utilizzare fornelli elettrici o altre sorgenti di calore, costringendo pertanto al consumo di cibo confezionato con tutto l'accumulo di plastica e carta che ne consegue. Non sono fastidi di poco conto, però pazienza, non tutto si può avere. E in ogni caso, col tempo, si ridurrà senza dubbio qualunque tipo di scomodità e di disfunzione. Adesso sarà per via dell'aria salata e un po' letargica del Golfo di California o ancora a causa del clima particolarmente torrido di certe stagioni dell'anno? Fatto sta che a Mazatlán, nell'appartamento dove ormai da qualche mese abitano gli Stati Uniti, sono apparse le prime piante di chili, i primi sombreri e tra gli americani normalmente contraddistinti da una notevole aggressività, da una spinta alla competizione talvolta esasperata, capita di imbattersi in certi sostenitori della vita calma, rallentata, così come non è raro incespicare lungo il corridoio di casa nell'ingombro di qualche corpo stremato, già estraneo e superfluo, abbandonato in una siesta. Dalle storielle per granchi e per scorpioni di Luigi Locascio, La mosca sul divano. Adesso, nella mano destra chiusa a pugno, stringeva forte la mosca che aveva divorato il suo divano. Un divano nuovissimo, appena acquistato, che gli era costato un occhio della testa. Un divano sparito dalla stanza e certamente ormai squartato, fatto a pezzi nelle viscere di quella mosca affamata e ladra. Così credeva, almeno, quell'uomo giovane e disperato, una scomparsa sofferta come la sventura delle sventure, come il culmine di ogni possibile privata apocalisse. Mentre fissava il suo pugno, penetrandolo con uno sguardo che arrivava quasi a trafiggere il dorso terrorizzato della mosca racchiusa, non smetteva di pensare al divano dissolto, svanito, ma non dileguatosi da sé, diciamo così, per autoconsunzione. C'era una colpa molto grave in questa storia, e c'era un responsabile che andava seriamente punito, giurava il giovane uomo. I suoi sospetti erano subito caduti sulla mosca, visto che quell'insetto, prima di essere catturato, se ne stava lì, tutto tranquillo, nel posto esatto in cui ci sarebbe dovuto essere il divano nuovo. Non esisteva una versione alternativa. La mosca era ovviamente colpevole di quel misfatto e conseguentemente ci voleva un castigo mostruoso per estinguere tutto il rancore, tutto l'odio che gli infuriava dentro. Un odio smisuratissimo, ma al tempo stesso ben ponderato, un odio da versare col contagocce. Infatti, pur avvolgendo con rabbia le dita in un pugno, quell'uomo acceso riponeva la massima attenzione affinché la mosca prigioniera non venisse schiacciata troppo presto. Si assicurò in tal senso che rimanesse un po' di spazio, una conca, un accenno di vuoto per permetterle di agitarsi, di continuare a ronzare con le ali che tremavano impazzite a una frequenza superiore ai 500 battiti al secondo e in quei sussulti conservarsi tristemente viva. Non aveva intenzione di ucciderla immediatamente, no, voleva prima seviziarla con calma, una calma tanto sfacciata da rendere esecrabile persino un assassino come quello, ordinario e umano in altri casi, ma stavolta un delitto verso cui solitamente non si prova ostilità né indignazione. I gesti del sicario, del moschicida di turno, sono in condizioni normali così improvvise e d'impeto da lasciare presupporre una totale involontarietà o comunque un'assoluta mancanza di calcolo, di premeditazione. Bisogna poi onestamente ammettere che le mosche, tranne rarissime eccezioni, non suscitano nessuna simpatia negli esseri umani e il fastidio che arrecano è talmente grande da giustificare e lasciare quindi assolvere chiunque si trovi, perdendo le staffe, a commettere un simile sproposito. Lui invece, pur essendosi abbastanza imbestialito, si muoveva piano, assaporando con immenso godimento ogni suo gesto, ogni malizia. Già durante la caccia si era imposto un animo pacato, ben sapendo che la cattura di una mosca è affare da sonnambuli, da istanti sospesi ed estasi di dormiveglia. È una delle rare circostanze in cui, per la verità, l'intensificazione di un processo non avviene accelerando le sue fasi, ma per rallentamento, se non per paralisi addirittura. Per prevalere bisogna qui restare inerti, assorti, come statue, come animali imbalsamati. È inutile sfidare le mosche sul loro terreno, quello cioè del volo a segmenti spezzati, a guizzi imprevedibili e ingegnosi. Si tratta invece di aspettarle al varco, quando sono ferme e sostano impassibili su qualche superficie, meglio se verticale, per favorire l'intervento al cacciatore. Una volta rassicurata la vittima con un lungo atteggiamento inoffensivo, ci si avvicina cauti, sempre con far amichevole, e si fissa l'insetto quasi a volerlo ipnotizzare. In mancanza di attrezzature adeguate, ossia di quegli aspiratori di vetro muniti di piccole canne di gomma, consueti tra gli entomologi ma raramente presenti nelle nostre case, quell'uomo vendicativo sfoderò il proprio colpo di genio, con le labbra protese in avanti a promettere un bacio. La sua bocca era ormai a soli 4 o 5 centimetri dalla mosca, che sembrava non dare alcun segno di vita, immobile com'era da svariati minuti e in apparenza indifferente a quella vicinanza umana insolitamente affettuosa. La sospensione di un attimo, quando l'attimo è lungo una vita, poi il fatidico risucchio, quello che di solito si avvale di minuscole cannucce. Ed ecco che la mosca fu trascinata dal forte scompenso, dal vortice d'aria prodotto dalla violenta inalazione, dritta dritta sulle labbra di quell'uomo che continuava ad aspirare per non schiodarla da lì, per mantenerla ferma, incollata, almeno fino a quando non l'avrebbe presa con le dita e poi riposta adagio dentro il pugno. «Perché mi hai mangiato il divano?» le urlò, con la bocca appiccicata al piccolo foro tra l'indice e il pollice, allo spiraglio da cui si intravedeva il corpo dell'insetto, che alternava momenti di rigidità assoluta, quasi di morte apparente, a brusche scosse, come a voler azzardare una fuga a sorpresa. Chissà poi da quale sfogo d'apertura, da quale improbabile spalancamento, magari provocato da un sobbalzo, da un repentino lapsus della mano, dischiusasi per sbaglio all'improvviso. «Dimmi, perché l'hai fatto?» L'uomo insisteva, con foga misurata, con occhi di fiamma tenuta sotto ghiaccio. La mosca era troppo stordita per rispondere a quella domanda. Si limitava a soffrire, mormorando le sue stanche vibrazioni, sempre più rare e flebili, fin quasi a generare un soffio sordo. Per niente ansiosa di vivere ancora, anzi sognando quel colpo di grazia che avrebbe messo un punto alla sua pena. E invece lui voleva, ardentemente, spaccarle nervi e cuore in modo lento, sopprimerla dopo averla tenuta un poco prigioniera, ancora un poco. Ogni forma di reclusione, pur breve, è già di per sé una tortura. E soprattutto gli premeva tormentarla, umiliarla prima di ucciderla, annientarla moralmente, psichicamente. E visto che queste pratiche di incursione nella vittima procedono infatti simultaneamente, con spunti di agonia che scindono corpo e identità in un solo gesto, ne scuotono i confini, li rendono equivoci, assestano fratture e intensi dubbi in tutta la materia ormai cumulo e carne, sui valori astratti e persino sui nomi delle cose in cui generalmente si confida e nel cui guscio si trova riparo e si ricavano stanze, le stanze in cui si abita il mondo. Al tempo stesso scomporne in via definitiva la ragione fisica, smembrarne i residui di presenza organica, giungendo in conclusione a stritolarla. Il trillo del citofono li colse di sorpresa. L'uomo e la mosca trattennero il respiro. Dopo un attimo di esitazione, l'uomo tornò a farneticare quel massacro, rivolgendosi alla mosca prigioniera in questo modo. «Brutta moscaccia orrenda, ma cosa ti passa per la testa? Ma veramente pensi che adesso io vada a rispondere al citofono? Speri forse che io mi distragga per questa improvvisa chiamata e che magari ti lasci in pace per un po' o addirittura ti permetta di volare via da questo pugno? Eh no, brutto insettaccio, soffri e scordati che io possa liberarti. Tu sei la sola ragione dei miei pensieri ormai, non me ne frega niente del citofono». Che suoni, che continui a suonare, io non risponderò, chiunque sia lo scocciatore che in questo istante sta chiamando, io rimarrò con te, moscaccia infame, e ti farò provare un male atroce, un'afflizione simile a quella che tu mi hai provocato con la tua azione bieca. mangiare il mio divano. Ma come hai potuto? Come hai potuto fare una cosa così orribile? Mangiare il mio divano nuovo, appena comprato, il mio divano, appena entrato in casa, prima ancora che io mi ci sedessi per la prima volta, sei arrivata tu e te lo sei sbranato, senza pensarci due volte. Adesso vedrai cosa ti succede. Adesso ti insegno io, moscaccia mascalzone ingorda, a comportarti civilmente in una casa sconosciuta. La mosca restava impassibile e scura. Il giovane uomo, per quanto fosse certo di quel furto, desiderava che la mosca si accusasse da sé, si dichiarasse responsabile spontaneamente, che concordasse anche lei, nella maniera più obiettiva, con quell'imputazione così limpida, così assoluta. E invece l'insetto taceva. Per questo si sprecarono le offese, vere e proprie sevizie verbali, se troppo a lungo ripetute. Fu tutto un trambusto d'urla, di insulti sottili, di frasi e insinuazioni del tipo: «Avanti, carogna, dillo che sei stata tu, non è così?» E ancora martellamenti e assedi, picconate espresse nella forma di un: «È inutile che neghi, maledetta, è inutile che insisti col silenzio, lo so bene che hai ingoiato il mio divano». Dall'altra parte ostinato silenzio, tanto che il giovane uomo venne del tutto naturale passare ad altre forme di martirio, più cruenta stavolta, più spietata, e non prima di aver ammonito la mosca con un definitivo: «Guarda che se continui a non parlare t'obbligherò con le mie mani più selvagge, sarai costretta a riconoscere alla fine la tua colpa mostruosa, mostruosa». E fu così che quell'uomo in collera cominciò a torturare freddamente, quietamente la povera mosca, prima staccandole le ali, poi amputando le sue zampe a una, ma sempre procedendo col taglio solo dopo aver praticato sminuzzamenti e microtraumi in quegli arti sfortunatissimi. E ancora, di seguito, affettando e separando dorso e ventre, anatomicamente scomposti in sezioni, tutti quante delle stesse dimensioni, facendo di quel corpo un solo chirurgico scempio. Ma la mosca, nonostante gli assalti violenti, l'accanimento con cui il giovane uomo pretendeva di estorcere l'ammissione di quel pasto indebito, nonostante come tutti gli esseri solo parzialmente viventi, che ha avuto la triste disavventura di subire una tortura avendo introiettato nella carne e dato alloggio per sempre un'anticipazione molto concreta della propria morte, non potrà dirsi mai più del tutto vivo. Nonostante appunto sotto tortura si torcesse, dimenasse, tentasse di divincolarsi, sanguinasse, proseguiva nel suo silenzio, dimostrando di possedere una forza interiore non meno impressionante di quella di Giordano Bruno, che proprio alle mosche, nella cabala del cavallo Pegaseo, non fece mancare l'immensità di un'anima. Dopo una pausa rapida in cui beve un po' d'acqua e bruscamente serrò la finestra da cui l'insetto era piombato in casa, l'uomo continuò a inquisire in maniera sommaria la mosca, sproloquiando: «Il mio divano, ma come si può fare? Il mio divano, erano mesi che l'aspettavo e tu l'hai divorato. Uno non può tenere la finestra aperta, che subito ti entra in casa una moscaccia farabutta e ti fa fuori senza scrupoli il divano. Ma lo capisci cosa hai fatto, mascalzona? Ci ho messo un paio d'anni a mettere da parte i soldi necessari per questo bellissimo e costoso modello, un divano comodissimo su cui sognavo di riuscire a stendermi e finalmente addormentarmi dopo secoli di insonnia, e tu così, vigliaccamente, senza dire né a né ba, te lo sei inghiottito, a giudicare dall'assenza di briciole sul pavimento, in un solo boccone. Uno rientra in casa convinto di trovare nel soggiorno il suo fantastico divano nuovo, e cosa ci trova al suo posto? Una mosca nera, una mosca schifosa che arriva chissà da dove, senza alcun diritto ti si piazza in casa, si mette a ronzare volgarmente, si mangia a casaccio la primissima cosa che trova, fosse anche un divano, ma in casa mia. Ma da che mondo è mondo? Una mosca non viene a ingozzarsi di divani. Al limite, se dovesse trovarne uno comodo in soggiorno, in salotto, un divano in cui sostare bene, allora magari ci si posa, ci si appoggia un attimo tra un volo e l'altro per un breve furtivo ristoro, o per schiacciare un pisolino se in quel momento nell'appartamento non c'è nessuno. Questo al limite può permettersi di fare. Tanto poi se l'immagina già, se non è una mosca stupida, che sarà mandata via dal padrone di casa una volta rientrato. Tutto questo lo sa. Un insetto di questo genere sa benissimo fin dove possa spingersi, cosa gli è lecito, da che mondo è mondo, quando penetra in un luogo da straniero. Ma che una mosca atterri su un bracciolo e, senza rendersi conto della gravità di ciò che ha in mente di fare, si approfitti di una casa vuota e dell'assenza del suo proprietario per sfogare il proprio appetito, la propria libidine alimentare, tanto da ingoiarsi sano sano un intero divano, beh, questo no, questo davvero è troppo, è una cosa veramente inaccettabile, un'offesa che grida vendetta. Credo che nessuno avrà niente da ridire sul tipo di castigo che ti sto infliggendo. E comunque a casa mia faccio quello che mi pare. Se una mosca si spolpa al mio divano, non può aspettarsi di essere graziata. Se una mosca ingerisce senza permesso un divano che non le appartiene, dopo essersi imbucata in una casa non sua, come minimo deve aspettarsi di andare incontro alla morte. E siccome non era un vecchio divano, un divano qualsiasi, ma il mio divano nuovo, appena comprato, duro e morbido, sportivo, raffinato, un divano stupendo in cui riponevo tutte le mie speranze di riprendermi dal guasto dai nervi provocato da un'insonnia prolungata. Sono mesi, anni che non dormo. Disturbi terribili che mi stanno facendo letteralmente andare fuori di testa, tenendo conto dell'aggravante di avere combinato questo disastro mentre io non c'ero. Rivelandoti vigliacca, dimostrando che non sei capace di mangiarti il divano col padrone in casa e che hai bisogno di sfruttare la sua assenza per commettere delitti orrendi. Ecco, per una somma di crimini di questa gravità la morte non basta. Ti meriti di più, ti meriti tutto un catalogo di orrori, un elenco di supplizi in cui si esprima la mia rabbia, tutta l'ira, l'urgenza complessiva di farti soffrire a lungo, molto a lungo, fino a quando sentirò che chissà come in te la vita è un niente e in me torna la pace. La mosca ascoltava, non poteva fare altro, le era rimasto solo il viso. Sconvolto, tumefatto, e nonostante la bocca fratturata in più punti, le arcate dentarie e le gengive sanguinanti, riuscì a bisbigliare qualcosa, un pigolio indistinto. «Che vuoi? Parla più forte, non ti sento!» le disse rudamente l'uomo. «Non sono stata io». «Cosa? Cosa vuoi dire? Non capisco!» «Non sono stata io a mangiare il suo divano». Il giovane uomo, che aveva finora adottato un contegno esteriormente trattenuto, emise un urlo che rimbombò fino in strada, nonostante abitasse al quarto piano e le sue finestre, ormai completamente sigillate per evitare altri ingressi sgraditi, fossero tutte blindatissime. «Non sei stata tu? Ma che fai, mi prendi in giro?»
«No, veramente, deve credermi, glielo giuro, non sono stata io».
«E allora chi è stato?» chiese il giovane uomo, incalzando, strattonando quel che restava della mosca prigioniera.
«Non lo so, non posso aiutarla in questo, ma le assicuro, non sono stata io».
Un silenzio assoluto visitò quella stanza e si posò sui loro volti smarriti, sulle bocche che tremavano socchiuse. Di colpo un nuovo trillo del citofono, ma il giovane uomo non aveva nessuna intenzione di rispondere e si mise a sedere per terra, appoggiando la sua schiena a una parete. Aprì quel pugno ostinatissimo e vide una bocca di mosca, una bocca attaccata così, alla meno peggio, a dei piccoli resti di zigomi e lembi di naso. Solo questo era rimasto dell'insetto, uno sfacelo. Dopo qualche minuto di pausa, il giovane pensava di riprendere le sue applicazioni crudeli su quei rimasugli d'insetto, ma s'arrestò di colpo quando si accorse che le labbra della mosca si erano un poco dischiuse. Aveva forse deciso di ammettere il suo gesto scellerato? «Che c'è? Cosa vuoi dirmi? Vuoi confessare finalmente?» Nel frattempo, anche il suo cellulare aveva cominciato a suonare a ripetizione. Ma il giovane uomo continuava a ignorare qualsiasi richiamo esterno, convinto com'era di dover prima risolvere quell'imbroglio, quella catastrofe domestica, di gran lunga più importante per il suo stato di salute di qualunque altra faccenda da sbrigare. «E adesso intende forse torturarmi ancora?» chiese la mosca con un tono che non mancava di dignità e di una audacia, considerata la situazione di forzata sudditanza, ovviamente contenuta. «Beh, dipenderà da te. Sto assottigliando sempre più il tuo corpo infame. Ormai resta pochissimo, un cervellino per seguitare a pensare, magari trovare il modo di salvarti, pezzetti di volto per le tue smorfie di dolore. e soprattutto la bocca per dirmi finalmente la verità. Non che io non la conosca, te l'ho già detto, ho capito immediatamente che sei stata tu a far sparire il mio divano, ma la confessione resta sempre per ogni delitto la prova regina. E queste mutilazioni, queste intrusioni di tagli e di squarci servono proprio a forzare lo scrigno, la cassaforte in cui hai nascosto il tuo segreto. Se collabori con me, sospenderò le mie attenzioni, le visite mirate nel tuo corpo.
Visite mirate? Torture. Chiamiamole col loro nome, torture.
Torture, visite mirate, attenzioni, fa lo stesso. Comunque sì, sospenderò le mie torture.
Non sapevo che in uno stato come il nostro fosse tuttora consentito torturare, obiettò la mosca.
E il giovane signore esplose in una risata sguaiatissima. Gli spasmi del suo addome, colto da un improvviso e impetuoso divertimento, durarono alcuni minuti. Poi, finalmente, recuperato la gravità di prima, disse alla mosca: «Il nostro Stato ha firmato una convenzione internazionale in cui si condanna ogni forma di violenza esercitata sui corpi dei prigionieri, ma non si è mai sognato di considerare reato questa modalità di inquisizione, che tutti chiamano tortura, ma che io sarei più propenso a definire, con un piccolo giro di frase, una procedura rapida di persuasione estroversiva dei perplessi».
«Dice davvero? Torturare non è reato?
Non ho nessun motivo di prenderti in giro».
«Ma il nostro è uno Stato democratico, non è mica una dittatura».
«E che vuol dire? Anche la tortura, come tante altre cose, è stata ormai da tempo democratizzata».
«Democratizzata?
Che ingenuità pensare che nelle democrazie non si torturi».
«Ma tutto ciò è davvero abominevole. Sono sconvolta da quello che mi sta dicendo».
«Ma io mi chiedo, ma dove vivi? Ma non ti sei accorta che navighiamo incerti in una fase di terrore planetario, dove ciascuno di noi in qualunque momento è spaventosamente sotto attacco? E comunque, se la tortura fosse nella nostra nazione una pratica illegale, beh, mi viene da dire, e chi se ne frega? Io qui sono a casa mia, qui non ci vede nessuno, nessuno mai saprà dei nostri casi. Mi dispiace per te, ma ognuno è un despota assoluto in casa propria. Non si ha bisogno di nessuna deroga, di nessuno stato d'eccezione entro i confini del proprio impero. A casa mia io sono sia la regola che l'eccezione. Qui si tortura, è così e basta, devi fartene una ragione, o forse pensi che dovendo interrogarti mi sia necessario un mandato legale per poter passare, diciamo così, a maniere più robuste? Ma poi ripeto, perché denigrare così tanto la tortura? Cosa è mai questa intrusione dentro un corpo prigioniero, se non la via maestra, la via regia per arrivare a una compiuta conoscenza, un'occasione meravigliosa per estrarre la verità da certe viscere troppo refrattarie? In me, nel mio elogio della tortura, cioè dell'altro, è inutile essere ipocriti. Per me questa pratica necessaria è anche uno scatto d'orgoglio, la reazione a un torto subito. Tortura è ritorsione, un modo di saldare i conti. La mia tortura è la risposta al tuo torto. Tortura è insieme macchina della verità e sincera restituzione di un dolore.
Allora riprenda pure a torturarmi, ma a un certo punto dovrà rassegnarsi. Non sono stata io.
Gli occhi del giovane recuperarono le braci dell'inferno e siccome qualcuno da sotto non smetteva di chiamare facendo rombare il citofono, si recò all'ingresso, prese la cornetta, cominciò a sbatterla contro la parete fino a polverizzarla, poi sradicò dal muro il cavo del citofono, causando uno scoppio di intonaco e di pietra tutto intorno, e dopo aver trasferito in parte smorzato la sua furia su questa occupazione distruttiva, tornò nel soggiorno dei suoi tormenti, dei suoi definitivi dispiaceri. «Io sto ancora a discutere con te, mosca schifosa, sei un essere sgraziato, inutile, e ancora, guarda, ancora blateri, ancora metti bocca su ogni cosa, tu che c'eri un niente, adesso almeno esisti nel dolore». Il cellulare del giovane signore aveva ripreso a suonare e per questa ragione fece la stessa fine del citofono, schiantato al muro. E poi schiacciato più e più volte sotto i piedi. «Solo una nullità, altrimenti ecco quello che sei, lo scarto di un dolore», disse il giovane uomo, ritrovando a poco la calma del respiro.
«Ma lei è proprio sicuro che qui stamattina ci fosse un divano?»
La frase della mosca arrivò come uno schiaffo in pieno volto, facendo traballare il giovane persecutore. «Scusami, non ho capito!»
«No, dicevo semplicemente, devo dire che... Sì, insomma, lei mi accusa di avere mangiato il divano, ma è davvero così certo che il divano fosse qui, nel posto che mi ha indicato prima?»
«Ma certo, ne sono certissimo!»
«Beh, io al suo posto non ne sarei tanto sicuro. Lei non mi crederà, ma quando sono entrata non mi è parso di vedere niente. Ho notato che questo spazio era vuoto. Mi sono detta, beh, vediamo come si sta sdraiata sul pavimento.»
«Bugiarda! Il divano c'era. Doveva senz'altro stare là perché l'ho acquistato qualche giorno fa e i trasportatori del negozio questa mattina dovevano portarlo su dentro casa e siccome oggi ero costretta a lavorare fino a un'ora di pranzo ho chiesto al mio portiere di fargli accomodare su senza di me e le chiavi dell'appartamento le avevo lasciate sotto lo zerbino. La consegna è avvenuta senz'altro alle 9. Vedi qui per terra? Ho stabilito i punti in cui appoggiare le gambe del divano. Qui, vedi? Sopra questi ritagli di scotch appiccicati sul pavimento. Avevo chiesto al portiere la cortesia di fare salire qua sui trasportatori. Adesso la portineria è chiusa. Sono arrivato, era già chiusa. Altrimenti ti farei parlare col portiere e ti direbbe lui, ti confermerebbe lui che non sono uno che racconta balle e che i trasportatori sono arrivati per davvero stamattina. E poi vedi? Guarda. E guarda quando ti dico di guardare, vedi? Qua i segni di scotch rosso per le gambe del divano, hai visto? Ma del divano nessuna traccia. E allora, come te lo spieghi? Te lo dico io cosa è successo, te lo sei mangiato tu. Tutto te lo sei mangiato, ancora neghi l'evidenza, farabutta.
Non so, cominciò la mosca con un filo di voce. Magari esisteranno mosche che divorano i divani, io stessa... Non sono a conoscenza di tutte quante le migliaia di specie che abbelliscono il nostro pianeta. Ma io sono una mosca che ha da sempre a cuore ogni forma di vita, anche quella inorganica. Dice niente l'amore di noi mosche per ogni genere di fanghiglia, per quanto spiacevole o i nostri abbracci mai negati, neppure ai più immondi escrementi. Abbiamo tutti diritto a occupare un posto a questo mondo. E se lei mi avesse vista volare quando aveva ancora le ali sulla schiena, avrebbe notato nell'aria non un ronzio, ma un canto, un inno intonato alla pace.
«Non vedo nessuna contraddizione», disse l'uomo con accento ironico, «tra una mosca pacifista e una mosca affamata».
«Ma lei ha sempre la risposta pronta. Lei sembra così sicuro di sé, forse troppo. Come fa? Ad esempio, essere certo che i trasportatori abbiano davvero consegnato il divano?»
«Non capisco», si limitò a controbattere, non senza un certo turbamento, il giovane uomo.
«Anche la certezza più fulgida, quando colpisce un oggetto col suo fascio di luce, non può evitare al tempo stesso che alle sue spalle ne consegua un'ombra».
«Eh sì, adesso affamata, pacifista, pure filosofa», riattaccò il giovane uomo sghignazzando. «Ci mancava la mosca scettica, la mosca filosofa». Adesso bussavano alla porta, un unico trillo di campanello al momento, e l'uomo si voltò verso l'ingresso, girando solo il collo e mantenendo il resto del corpo orientato verso il vuoto cosmico scavato dall'assenza del divano. E invece mi risulta che gli insetti siano spaventosamente a digiuno di filosofia. È risaputo infatti che la mosca che finisce dentro una bottiglia girerà all'impazzata, sbatterà miliardi di volte il suo muso sciocco contro le pareti, ma non riuscirà mai a cavarsela senza l'aiuto della filosofia, senza il soccorso di un filosofo che abbia la bontà di indicarle la via d'uscita. La mosca era ormai senza fiato e senza denti. La sua timida risata, in realtà poco più di un sorriso, non fu quindi avvertita dal giovane uomo, che si limitò a notare una bocca d'insetto aperta, a modulare un fischio. L'insetto senza timbro, con voce ormai solo di soffio, disse:
«Quanti luoghi comuni nelle sue parole. La mosca che entra in una bottiglia, la mosca che rimane intrappolata, la mosca aiutata dal filosofo per uscire. Ma sa... Se davvero tra mosche e filosofi ci fosse una voragine, bisognerebbe precisare che quello dell'incomprensione sarebbe allora un abisso reciproco. La realtà, infatti, molto diversa e ben più complessa di quanto sembra affermare questa sua filosofia, me lo lasci dire, così convenzionale o addirittura macchiettistica, se lei ancora me lo consente. Innanzitutto bisognerebbe sfatare la leggenda della mosca che si ritrova facilmente dentro una piccola botte di vetro. Ma come c'è entrata e a fare che cosa? Lo sa dire il filosofo, perché questo artista del pensiero non prova intanto a chiedersi le ragioni di un simile ingresso. E inoltre, come fa a non domandarsi, mi riferisco sempre al filosofo, perché mai la mosca, che a quanto pare è riuscita a passare dal collo della bottiglia per entrare, non sarebbe poi capace di ripetere lo stesso percorso all'inverso, stavolta per uscire? Su mosche e bottiglie si dice di tutto tra voi uomini, ma l'esperienza delle mosche è nettamente diversa. Adesso tornerò sull'argomento, ma cominciamo col dire che parlare semplicemente di mosche è un'emerita semplificazione, e dove la violenza o il sopruso del pensiero cancellano le qualità particolari, lì soprattutto pullula la vita di infinite forme e di festose corse al mutamento. Sono lontani i giorni in cui eravamo semplici macchine ronzanti, trainate da una rigida obbedienza agli stimoli e ai comandi della specie. Ormai da tempo abbiamo cominciato a imitare voi uomini. Vi abbiamo osservati, ascoltati, studiati, tra linguaggio comune e parole singolari. Abbiamo imparato anche noi a smarrirci nelle vostre foreste di simboli. Ci siamo calate mimicamente nei sentimenti più ambigui e in questo modo ci siamo differenziate, personalizzate, specializzate, ognuna a suo talento. Non esistono più due mosche uguali, due mosche che nella loro vita percorrono lo stesso tratto di cielo. Non due che rispondano univoche allo stesso richiamo. Ciascuna ha una sua logica, un'ansia autonoma, un mistero, enigma impenetrabile al suo sciame. Ecco, fatta questa premessa, sarà più facile per lei accettare una realtà ben più complessa di quella semplificata da certi filosofi, ovvero un mondo in cui non esiste né può esistere la mosca chiusa dentro una bottiglia, bensì più intensamente un'infinita varietà di mosche, ciascuna delle quali sarà ogni volta alle prese con specifiche problematiche, con emozioni e comportamenti particolari, con una gamma di soluzioni, insomma così illimitata da rendere incalcolabili gli eventi nel loro effettivo verificarsi, talmente insondabili da non sopportare a priori nessuna descrizione di massima, né mappe concettuali troppo rigide e uniformi. Ci sono ad esempio mosche impegnate in giravolte ostinate, ma non per questo meste, non per questo avvilite, anzi al contrario, possono esistere, esistono realmente mosche imbottigliate e allegre. C'è la mosca performativa che corre con scioltezza per tenersi in salute, velocizzando sempre più i suoi rapidi tornanti, senza sentire quasi la fatica. Si tratta di una mosca essenzialmente muscolare e dal cuore d'acciaio, capace di imprese atletiche sbalorditive. C'è la mosca cartografa, che si allena a registrare i territori secondo meridiani e paralleli, esercita la sua tendenza innovativa sostituendo gli assi portanti delle consuete applicazioni ortogonali con linee più avvolgenti, inventandosi così quartieri, borghi, cittadelle, tutte presenze topografiche opportunamente morbide e campate in aria. E c'è la mosca esponenziale che coi suoi giri ad anse, vagabonde, bislacche, a traiettorie multiple di curve, mai concluse, coi suoi azzardi di ellissi interrotte, coi suoi ritmi di volo scheggiato, riesce a espandere quel luogo augusto, ricicla coi suoi vortici l'aria altrimenti viziata e fa infinito un fondo di bottiglia. E c'è la mosca fisico-chimica, l'avanguardia nelle scienze, che procede per abduzione, scoprendo il tempo debito dovuto al caso, un tipo di mosca aleatoria che naviga a vista tra le pareti di quella galleria trasparente che chiamiamo bottiglia, ma che per lei nelle sue traversate infaticabili, caparbie, è un campo progressivo di rotte di là da venire, senza ansia di traguarsi a tutti i costi, secondo le prescrizioni di una nuova scienza della natura, non più diffidente nei confronti di certe inesattezze della vita, ma in grado di esaltarne l'incertezza. La contraddizione, una scienza scarsamente settoriale, niente affatto disgiuntive, che perciò non separa drasticamente il vivente dal non vivente, né privilegia il dato biologico su ciò che essenzialmente è culturale, assegnando il dovuto spazio alle turbolenze, alle provocazioni offerte dal disordine, dall'anima indeterminata della materia, dalle sue interferenze feconde, risorse, tutte queste infatti, e non castighi, perché alla base di percorsi nuovi, non si sa quanto liberi. È impossibile infatti osservare da fuori l'effettiva natura dei vincoli, ma sicuramente imprevedibili nel corpo siderale di ogni firmamento, che così costruisce a poco la sua storia irripetibile, in cui l'unicità, la singolarità dell'esperienza non riguarda soltanto il suo impasto complessivo. Anzi, si potrebbe affermare senza timore di sbagliare che proprio quella bottiglia sia lì e dappertutto, ora e per sempre, insieme centro e periferia di un universo in espansione, originale e irrequieto.
Beh, ti sto lasciando sproloquiare di mosche, di scienze, solo perché questi suoni sono gli ultimi ragli che la tua bocca somara in marcia emetterà prima di chiudersi per sempre. E quindi vai, procedi, esaurisci il tuo catalogo, ma in fretta, perché voglio infatti dedicarmi subito, quando sarai cadavere, all'esame autoptico di stomaco e intestino, in modo da trovare l'ennesima evidenza del tuo scempio, del tuo pasto criminale. Adesso completa pure questa serie di invenzioni, perché lo so che stai inventando. A chi vuoi darla a bere? Lo so, stai facendo musica, letteratura, ma mi va bene così. Mi va bene, dopo tutto questo dolore, lasciarmi andare, lasciarmi naufragare in queste favole senza domani. Queste tue mosche fantomatiche, devi saperlo, non sono buone a salvarti la vita. Tutt'al più riusciranno a rallentare e a rimandare ancora un po' la tua definitiva sparizione.
Un tempo ci fu pure la mosca sensibile, proseguì l'insetto, prigioniero senza mostrare nessun turbamento, come se non fosse mai stato interrotto da quello che sembrava l'ultimo programma del suo giovane aguzzino. La mosca che rimase ferma, immobile, anziché votarsi all'avventura. Era una mosca che si era recata in visita a certi stabilimenti ancora aperti del cinematografo. Mi riferisco alla mosca altruista e leggendaria, penetrata in una piccola bottiglia di scena, un oggetto che doveva essere preso da un attore travestito da cowboy mentre si stava girando un film tra vecchi scenari di cartapesta, ormai usurati, logori, che descrivevano un saloon. E la mosca, un po' distratta, si era infilata dentro quel soffio di vetro, cavo, opaco, poco prima che si urlasse «Motore!». Ma poi si accorse che il regista aveva dato l'azione, c'era l'attore che aveva preso la bottiglia e l'obiettivo era un 200 o un 400 e l'immagine era talmente ingrandita che si vedeva all'interno della bottiglia e se si fosse notato che c'era una mosca contemporanea e degli anni 2000 dentro una vecchia bottiglia fintamente ottocentesca e western, la scena sarebbe stata interrotta e l'attrezzista sarebbe stato cacciato via dal set. Quindi la mosca sensibile trattenne il respiro e si mise a galleggiare sul whisky fino allo stop, rinunciando ai suoi sorvoli alcolici e soprattutto rischiando di annegare in quel lago di spirito e malto. E poi c'è la mosca nostalgica, che ricorda il soggiorno di una mosca antenata che aveva deciso di ficcarsi per sempre in una cella di vetro, un'esperienza ancora vivida nelle memorie di famiglia, fin dai tempi in cui l'avevano evocata in sua presenza i bisnonni paterni, una mosca mitica, euroreclusa, una mosca misteriosa che aveva lasciato la Sicilia per raggiungere quella lontana bottiglia svuotata lassù al continente, lasciandosi alle spalle tutto il fiorito cosmo escrementizio riguardante le massicce cordigliere di evacuazioni canine, i suoi picchi nutritivi dalle cime alpestri fin giù alle falde dei cumuli di scolo sparsi in ogni strada di città. E nonostante questa rinuncia, questo abbandono, godeva ormai di un magnifico ventrigno. Sin da bambino ho auspicato come il più magico dei sogni quello di provare almeno una volta nella vita a soggiornare in una qualche placenta, a modo dei mammiferi uterini, nel grembo di una madre, normalmente preclusa, e adesso invece realizzata nel calore, nel travaglio dei sensi, piuttosto che ridotta all'esilio abituale d'ogni insetto. «Quante mosche!» si insinuò il giovane uomo in un momento di passaggio da un esempio all'altro della lista, e rideva. «Quante mosche ancora?» si sbellicava come un dannato, ma la mosca non si lasciava scoraggiare da quel tono supponente, estremamente perfido, e continuava infatti. «Eh sì, c'è un'altra mosca!» ascetica, più pienamente spirituale, che gira, gira e rigira anche tutto il giorno, tutta la notte, felicemente insonne e persa dentro un vortice, l'intero vuoto cosmico in bottiglia, il vuoto che accoglie e sospende, più mistica di un sufi a levitare, un essere non essere che s'apre, si richiude da mosca dura e rigida, addio espanso. E la mosca fanatica e furbastra, per nulla rassegnata, che una volta imbottigliata non vuole affatto tornare all'esterno e, amplificando i meriti del vetro, si persuade di abitare il più incantevole degli universi e che là fuori l'aria è respirabile e ovunque, purché lì, c'è fame, guerra, menzogna, malattia e che ogni mosca è lupo alle altre mosche. Altrove, in fin dei conti, il mondo è vano. Stavolta al campanello doveva essersi incollata una mano e con un mastice speciale, perché la casa risuonava di un unico, prolungato, prepotentissimo trillo a cui non si poteva non rispondere. Il giovane uomo, chissà se per distrazione o tutt'al contrario in vena di un umorismo macabro, disse alla mosca: «Tu non ti muovere!» E dopo aver poggiato per terra quel povero scempio di bocca e smembrature, si recò all'ingresso per riaprire la porta e rimproverare aspramente l'artefice di tanto fracasso. Non potendosi muovere, la mosca era costretta ad aspettare e tese allora le orecchie, qualche piccola frase da lontano, poi un urlo prolungato, affranto. Due trasportatori entrarono in soggiorno a grandi balzi, introducendo un fantastico divano. Si diressero verso le quattro marche di scotch appiccicate sulle mattonelle e solo un attimo prima che le zampe del divano toccassero il pavimento, il giovane uomo si lanciò a sollevare l'insetto per evitare che i suoi resti venissero schiacciati. «Grazie. Scusatemi se vi ho fatto aspettare sul pianerottolo tutto questo tempo», disse il giovane uomo con il filo di voce che ancora gli avanzava. Era stremato e non sembrava nemmeno più tanto giovane. Era come se una stanchezza colossale avesse moltiplicato per 10 i suoi anni, mai così pesanti sulla schiena. «Scusi lei per il ritardo, la prossima volta però veda di rispondere al telefono», dissero i due signori uscendo da quella stanza e dirigendosi verso la porta di casa. «Abbiamo provato ad avvisarla in tutti i modi». «Sì, sì, certo, grazie, scusatemi ancora». Subito dopo il giovane uomo si lasciò cadere, accasciandosi a terra come un sacco vuoto. Dava le spalle alla mosca, non osava guardarla in faccia. «Non si preoccupi», provò a rincuorarlo quell'umile bocca d'insetto. «Non è il caso di disperarsi così». «Ma sono desolato», disse l'uomo piangendo. «Ma no, ma che dice? Sono devastato». «Lasci perdere», provò ancora a calmarlo la mosca. «Ma come ho potuto?» insisteva l'uomo disperatamente. «Come ho potuto farti quello che t'ho fatto? Per niente poi, per uno stupido errore. Adesso per me è tutto finito, non merito più di vivere. Cosa vivo a fare dopo l'orrore in cui mi sono macchiato? Da adesso in poi vivrò solo per te. Solo così, una ragione per me, perché io resti in vita, solo con te. Mi sforzerò di non lasciarmi sprofondare. Ancora al mondo per servirti, non ti farò mancare niente, non mi allontanerò mai più da qui, sempre con te, mia sventurata». «Sono cose che capitano», si mise a consolarlo la mosca. «Certe volte anch'io fraintendo, scambio una cosa per un'altra, mi confondo, l'errore è stato ormai compiuto, pazienza, non ha alcun senso adesso affliggersi. Perché mortificarsi? Il rimorso è un dolore superfluo, un'inutile aggiunta allo strazio che il male commesso ha già incluso nel mondo. Lasciamo perdere il passato e vediamo di scoprire il segreto per vivere bene noi due, d'ora in poi, insieme. Se lei è così convinto, insieme. Se la cosa non la disturba troppo. Ma solo il tempo che ci vuole. Non sprechi interamente la sua giovane esistenza per una bocca ormai senza futuro. Sia con me quanto basta, ogni giorno che vuole. Non si chiuda qui dentro per sempre. Non ha niente di cui vergognarsi se il suo pentimento è sincero. È una cosa, tra l'altro, la sua colpa, che conosciamo soltanto noi due. Non credo che i trasportatori mi abbiano visto. Nessuno nota una mosca se non ronza. Ecco, le dico questo, che accetterò la sua presenza qui, accanto a me, solo se mi prometterà di vivere anche fuori, immaginando nuove strade, nuove ragioni altrove, in mezzo agli altri. Non c'è motivo perché lei abbandoni per un'unica colpa tutto il meglio che può offrirle il mondo. La ringrazio di volermi tenere qui con sé, ma mi basta un po' di cibo ogni tanto e certe sere un po' di compagnia. Sarà sufficiente, davvero. Vedrà che in questo modo, sì, staremo bene, saremo bene insieme, scopriremo delle affinità. che non ci aspettavamo e stringeremo i nostri cuori nell'abbraccio di una nuova affettuosissima amicizia.
Il giovane era commosso. Negli anni seguenti l'invito alla pace della Mosca, le sue parole, così aperte e comprensive, sarebbero state capaci in buona parte di assorbire, come una spugna generosa, quasi tutto il suo rammarico, lasciando un certo spazio solo a quel tremore, a quella timidezza che fanno assomigliare l'amicizia e l'amore. Ma va detto a onor del vero che un alone di tristezza rimase comunque in lui, accompagnandolo fino alla fine dei suoi giorni. Nell'immediato, dopo aver realizzato quanto tragico e insieme ridicolo fosse stato il suo sbaglio, il giovane uomo aveva augurato a se stesso di vivere giusto lo stretto necessario, e cioè soltanto i giorni sufficienti a far svanire il proprio disonore. Si abbattano pure su di me nel tempo, altre catastrofi, altre desolazioni, ma non mi sopravviva la vergogna. Così diceva. E in effetti, per quanto faticosamente il sudore nelle ossa di quell'onta si prosciugò piano piano negli anni, anni di dedizione assoluta, anni di premure e di quell'amore quieto e costante che, per restare intenso, non sente alcun motivo di affrettarsi. Una mattina di molti anni dopo, la Mosca, convinta che stesse per arrivare la sua ora, seppure rimarginate infatti le sue ferite e la mancanza d'organi fondamentali e ancora i tagli profondi che modellavano il suo corpo di nuovi, più stringati contorni, cercando di trovare le parole più adatte per salutare il suo amico, augurandogli un futuro finalmente lontano da un rimorso mai del tutto dissolto, si soffermò a voce alta su un ricordo lontano. «Ti ricordi? Ti ricordi quando ci siamo conosciuti? Quel giorno si parlò di mosche e di bottiglie. In tutti questi anni non ti ho raccontato la mia breve storia di insetto intrappolato dentro un vetro. Un'esperienza diversa, diversissima. Come provai a mostrarti allora da quella di altre mosche? Io, a quel tempo troppo giovane e impaziente, troppo acerba, non sentivo in me, tristamente reclusa, nessuna ragione valida per starmene lì dentro troppo a lungo e fu così che cercai subito di uscire. Provo a ricostruire il ragionamento che sviluppai in quel momento per trovare una soluzione. Ho pensato più o meno questo. Sto girando da 20 minuti e non riesco a trovare la strada. Sembra impossibile riuscire a farla franca. E invece non c'è motivo di credere che così, come per caso mi sono ritrovata qua dentro, non capiti che, al contrario, per una nuova congiuntura una mia traiettoria non mi porti dritto dritto proprio nello stretto, difficile passaggio di quel collo di bottiglia che adesso sembra irraggiungibile. Nel ricordo di vetro aperto sulla mia salvezza basta insistere, non arrendersi fino alla fine, mostrarsi più forti dello sfinimento. Su questo riflettevo e soprattutto pensavo che non tutto può essere normato, calcolato, razionalizzato. E la storia descrive un mondo in cui alla mosca non sembra mai concessa l'evasione. La ragione espelle ogni eccedenza oscura. E invece mi dicevo, se si è in grado di subire la certezza di un fatto catastrofico, perché non credere, perché non sperare ancora nell'esistenza di un'occasione, di un prodigio che all'improvviso invece salva, che salva immotivatamente, gratuitamente. E così fu in effetti, all'improvviso, il caso, l'evento imprevedibile, fortunato, il miracolo, una deviazione casuale, uno scossone e un brivido. Mi aprì una via d'uscita, insomma mi salvai, recuperai il mio spazio libero nell'universo e dunque tocca a noi far accadere, o almeno immaginarci autori di quest'ora, di quest'attimo cruciale, tocca a noi far succedere la meraviglia. Come si fa a consentire al miracolo di raggiungerci e salvarci, non dubitandone nemmeno un istante, riuscendo ad attenderlo nella certezza, costruendo una pista che gli consenta di atterrarci addosso? Anche nella peggiore delle avversità ci possono raggiungere da fuori, frantumi di luce, lame di salvezza, scoppi di gioia, di conforto. Ecco, io credo che la mia ora si avvicini e tu abbraccia la mia morte come la migliore delle occasioni per rinascere là fuori, fuori da qui.
Ti prego, tu che hai troppo scontato per un solo sbaglio, me lo giuri?
Silenzio.
L'uomo taceva.
Non dici niente.
Ma l'uomo era morto. La mosca lo dedusse dall'aria troppo calma che si stagnava nel soggiorno, senza i continui andirivieni e le correnti alternate del respiro umano. Lì accucciato, il suo amico stava ai piedi del divano, mentre lei, senza più zampe per chiudergli gli occhi, lo raggiunse, per il momento soltanto con una voce di compianto. Erano così distanti, lui giù per terra, lei a sovrastarlo, comoda, dall'alto. La mosca non poteva tollerare quella lontananza, e non sembrino pochi i 40 centimetri che li separavano. Bisogna infatti considerare che 40 centimetri umani equivalgono ad almeno 400 metri nella scala di misure in cui si arrampica una mosca. Come fare allora? Cosa inventarsi per raggiungerlo davvero, per stargli non solo accanto, ma addirittura appiccicata? Ed ecco, inaspettato un lampo. Cos'è che separava i loro corpi? Quel divano. Beh, doveva eliminare quel divano. E senza il benché minimo appetito se lo ingoiò di colpo, in un boccone. Adesso i due vecchi nemici aderivano perfettamente l'uno all'altro, ma la mosca sembra non bastare e per molto tempo, nei giorni che rimasero, restò indecisa se ingoiare o meno oltre al divano anche il giovane uomo, ma non per fame ovviamente, visto che ormai la vita non la tentava più col piacere di pasti abbondanti o succulenti, ma per un moto di affetto sincero, un sentimento mai provato in tanti voli, una prossimità di cuore che gli faceva sentire come ancora troppo marcata l'attuale distanza, alla quale soltanto un'incorporazione più decisa dell'amico poteva rimediare. Senza contare che in tal modo, all'interno del suo stomaco, il giovane uomo si sarebbe potuto accomodare per tutta l'eternità sul suo fantastico, non più nuovissimo divano.
Dalle storielle per granchi e per scorpioni di Luigi Locascio, La scoperta. Questa non è una storiella come le altre. Qui si riassume quasi per esteso e senza sostanziali mutamenti quanto riportato qualche tempo fa da un autorevole seguitissimo settimanale. La rivista dedicava un intero servizio alla richiesta di divorzio da parte di una donna ormai arcistufa del marito. La signora aveva manifestato il desiderio di interrompere la relazione con il coniuge, attribuendola al misterioso cambiamento d'umore, carattere, comportamento, che negli ultimi tempi aveva quasi trasfigurato, ovviamente in peggio, il compagno di una vita. Fin dall'epoca in cui l'aveva conosciuto, lui era allora un semplice giovanissimo studente di fisica, il futuro marito si era distinto per simpatia e brillantezza. Quello che da sempre era da tutti considerato un individuo spiritoso e ottimista, recentemente, dopo mesi di intensi appostamenti al telescopio, si era invece trasformato in una persona insopportabile, ottusa, incapace di concedersi un sorriso. Era ormai qualcos'altro, non era più lo stesso uomo che lei aveva amato e con cui si era sposata, nonostante il parere contrario della famiglia. Probabilmente suo marito aveva scoperto qualcosa di terribile, galattico, nascosto nei più lontani spazi, nei tempi remoti, al di là della volta celeste, lì dove l'azzurro prossimo si fa nero profondo e i bagliori di stelle passate rivelano all'uomo che osserva il suo oscuro avvenire. Aveva sicuramente un segreto suo marito, e da certi movimenti dei suoi occhi, da certe interruzioni di frasi lasciate assurdamente appese, la signora aveva capito che quell'uomo si tormentava, soffriva, era indeciso se confidare ad altri la sua nuova scoperta. Finché un giorno, mentre lo scienziato si trovava all'estero, probabilmente per cominciare a rivelare in una serie di congressi il risultato delle sue osservazioni astronomiche, le capitò di leggere un frammento di diario che il marito aveva, forse non tanto casualmente, dimenticato a casa. Alcune frasi di quel quaderno erano così sottolineate da scomparire quasi interamente sotto la furia appuntita di una matita rossa,
Rosso sangue. Non lo sapevamo, non l'abbiamo mai saputo. Quello che per millenni abbiamo chiamato mondo, questo anfratto d'universo eccessivamente lodato, magnificato a sproposito, questo nostro mondo fatto di storie, di ragioni, di speranze e di memorie, come se il tempo avesse modo di espandersi su varie dimensioni. Questo mondo affamato di luce e a caccia di quantità sempre più esagerate di tempo, per farne strage poi, scempio incredibile, in tristi occupazioni, in vanità. Questo mondo, come ogni giorno lo stiamo vivendo, sempre più falsamente, non è altro in realtà che una piccola maschera poggiata sul volto di una struttura gigantesca, una foglia di fico appesa lì a coprire il corpo colossale e sguaiato di un'entità del tutto identica a quelli che gli studiosi definiscono buchi neri. Noi siamo da sempre a cavallo su una piccola sella ingannatrice di un enorme e spudorato buco nero. E ciò, se da un lato può gettarci nella disperazione, dall'altro c'è di qualche conforto perché spiega tante cose sul nostro abituale stato di confusione, sull'incapacità che abbiamo di osservare una condotta stabile e perfettamente in linea coi cardini base di un universo soggetto all'ordine, forse in qualche altro dominio, forse altrove, non certamente qui da noi. Il fatto di sapere che alloggiamo da sempre sul bordo insaturo di un buco nero, una scoperta davvero sconvolgente, avrà senz'altro un effetto decisivo sui risultati conclusivi di bilanci e calcoli applicati al tempo e soprattutto sulla tenuta di quegli strumenti concettuali con cui abbiamo fino a oggi letto certa tensione al cambiamento o abbiamo istituito modelli applicabili al nostro destino, fondato impropriamente sulla nozione truffaldina di progresso. Com'è possibile infatti il progresso in un universo? Qual è quello che ho avuto modo di osservare in cui non ha più senso parlare di libertà, né di spazi d'apertura o di estensione? Adesso lo si è compreso chiaramente, quella che noi chiamiamo la realtà, la sola esperienza di cui siamo e saremo capaci, è tutto solo un ripiegamento, una sola infinita deglutizione. È tutta solo notte che ci afferra, senza neanche accorgersi di noi, del nostro ingombro, nel suo stomaco insaziabile cingoia. Adesso per me, come nasconderlo più? È solo un'unica paura. Poco male la paura. Questa paura d'abisso e la prudenza, la sottomissione al caso, la semplice attestazione dei propri limiti. Insomma, tutto ciò che da questa paura deriva forse potrà un giorno far emergere dal nostro buco nero un'immagine di mondo in cui vivere. Se non felici, tutto sommato, francamente umani. Come fare? Si chiedeva la moglie dello scienziato, fermamente convinta per questo di dover divorziare. Come riuscire a sopportare la vicinanza di un uomo così stupido? Se fosse stato soltanto un diario tenuto nascosto, poteva ancora andar bene, ma che senso aveva trotterellare in quei giorni da un continente all'altro per raccontare a tutti gli abitanti del nostro pianeta i risultati di quella scoperta e la connessa visione del cosmo, così sconsolata? Un cretino. Suo marito era un emerito cretino. Uno scienziato non deve soltanto conoscere, indagare, talvolta informare la società dei risultati delle sue ricerche, deve forse soprattutto saper occultare la verità, qualora questa si mostri troppo amara e insopportabile ai più. Che bisogno c'è di divulgare questo orrore, questa bestia ingorda, quell'infernale cimitero che non conosce orario di chiusura? E che posto, che ruolo può avere l'amore dentro la gola famelica di un buco nero? La fisica cosmologica di suo marito annientava innanzitutto il loro amore, ormai inconsistente, si è osservato sulla soglia del buio di un morso vorace. Niente, un somaro, più somaro di Copernico e Keplero, più stupido di Galilei, tutti scienziati smidollati che ci avevano già ridotti a poca cosa, a inutili puntini sfrattati dal centro e spostati ai margini estremi del nostro universo. Ma adesso non solo dispersi con quella verità terribile scoperta dal marito, persino insussistenti, così prossimi alla fine, eravamo noi tutti e il tempo della storia e le epoche soltanto l'illusione di un attimo dilatato ad arte per rendere più lento e digeribile il pasto inevitabile del nostro buco nero.
Per oggi la lettura è terminata e ci auguriamo ti sia piaciuta. Resta in nostra compagnia su Oltre Lago, la web radio di Trevignano Romano che legge i libri per te. Thank you.